Bentrovati dalla redazione. È andato in pensione venerdì 31 dicembre 2021 il dottor Stefano Toscani, ormai ex direttore del Dipartimento Interaziendale di Emergenza Urgenze dell'Unità Operativa di Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola. Eccolo con noi, ben trovato.
Grazie, buongiorno a tutti e grazie dell'accoglienza.
Come si sta in pensione?
Ma c'è una grande dilatazione del tempo, cioè si riappropria dei propri ritmi, ed è stata una delle motivazioni principali per cui, seppur a malincuore, ho comunque deciso di fare un cambiamento nella mia vita. Quindi benessere psicofisico recuperato in buona parte.
Le manca però il lavoro?
Tantissimo. Anche perché medico poi alla fine non si cessa mai di farlo, quindi alla fine tipo di professione che uno sceglie ti caratterizza per tutta la vita. Insomma.
La scorsa settimana, in occasione del suo 70° compleanno, Vasco Rossi ha pubblicato un video dove lo vediamo salire su questo ascensore che si apre nei piani più importanti, quelli più significativi per lui, della sua vita e della sua carriera. Se dovessimo fare la stessa cosa con lei, a quali piani si fermerebbe il suo ascensore?
Allora, il mio ascensore, come esperienza di vita, ma insomma anche professionale, si fermerebbe su vari piani, a partire dal 76, quando da liceale, il liceo classico qua a Mirandola, poi incomincio ad affrontare la realtà e quindi andiamo volontari a Gemona, al terremoto del Friuli, che è stato un po' l'imprinting che probabilmente ha fatto sì che io poi facessi medicina. E da lì quindi scatta la scintilla che mi fa innamorare della medicina, per cui mi iscrivo a Modena nell'83, mi laureo, quindi l'altra tappa è l'83 della laurea, ma poi è talmente tanta la passione che decido di andare avanti e quindi a prendere la specializzazione, quindi altri 5 anni a Parma, e quindi nell'88 mi specializzo in medicina interna con indirizzo d'urgenza, quindi già avevo la passione, diciamo, per il tema dell'emergenza urgenza, ma poi non mi fermo, quindi continuo ad andare e la curiosità mi ha sempre caratterizzato e la passione, perché la medicina è stata proprio una passione. Quindi altra specialità, gastroenterologi, altri 4 anni e poi quindi finisco nel 92, ma non mi fermo ancora, perché dopo farò altri 5 anni di malattie respiratorie, quindi nel 96. Quindi tutte tappe di studio altamente professionalizzanti che hanno un po' caratterizzato la mia vita professionale. Da lì poi ne derivano gli incarichi professionali, quindi nel 2002 ricevo l'incarico di direttore del pronto soccorso di Mirandola e così poi nel 2017 il direttore del dipartimento d'emergenza e tante tante esperienze professionali. Quindi le tappe sono credo scandite proprio da tanto studio, tanta applicazione, ma anche tante soddisfazioni professionali, perché poi dalla periferia diventare direttore di un dipartimento d'emergenza di Modena non è mai semplice, non è mai facile. Credo che sia anche, potrebbe essere anche un esempio per i giovani, insomma, di trovare sempre nei propri territori la forza per crescere e sviluppare le proprie competenze, insomma, perché tante soddisfazioni possono arrivare.
Ha mai pensato di lasciare questo territorio, quindi un po' l'area nord, la provincia di Modena?
Assolutamente no. Io avevo iniziato l'università a Modena che facevo il ricercatore, facevo la ricerca sugli ormoni gastrointestinali, chiamati gut brain hormone, cioè anche cerebrali, e dovevo andare a Belfast, ma in realtà per fare ricerca, perché allora si andava all'estero, come oggi purtroppo. In realtà io maturavo dentro di me l'idea proprio di stare nel mio territorio, quindi ho fatto l'esperienza dell'ospedale più piccolo, non quelli grossi cittadini, e credo che questo mi abbia dato molto. Quindi non è vero che andare in un ospedale grosso tu acquisisca solo lì le competenze, le puoi raggiungere in qualsiasi ambiente di lavoro, anche della periferia, basta applicarsi e avere la curiosità.
Lei ha fatto tanto per la sanità di questo territorio, per l'ospedale anche di Mirandola. Secondo lei c'è qualcos'altro da fare? In cosa può migliorare?
Il campo sanitario e la medicina sono in evoluzione. Le cose che si potevano fare qua un tempo, cioè non si possono più fare perché le tecnologie si portano dietro certo delle competenze, quindi certe cose non si possono più fare, diciamo, nei territori periferici, e bisogna farle al centro. Uno per tutti l'esempio è la chirurgia robotica, no? Però qua bisogna reinventarsi, quindi un ruolo che sicuramente devono avere ospedale ma anche tutto il territorio per gestire al meglio i pazienti. Quindi c'è una modalità diversa di fare medicina, ma ciascuna modalità ha la sua dignità, quindi bisogna trovare la forza di ripartire, riorganizzarsi. C'è da fare tantissimo sulle cure territoriali, e l'abbiamo visto anche durante la pandemia, e questa è una grande sfida. Anche lo stesso PNRR, cioè, finanzierà tantissimo le cure territoriali, ma bisogna organizzarsi e farle al meglio, ad esempio dentro le case della comunità. Questo non vuol dire che l'ospedale non debba avere la sua importanza, ha la sua importanza in supporto alle cure territoriali, e ci vuole una rete, la rete che tutto sommato su certe, diciamo, dipartimenti, quello d'emergenza è sempre stato fortemente integrato in tutta la provincia di Modena, non per tutte le altre specialità, e avviene in questo modo. Quindi c'è tanto da fare, sinergia. Quindi occorre, secondo me, investire in persone valide che credono a questo territorio e che sappiano dialogare anche con i territori centrali, dove certo si concentrano le tecnologie e anche delle competenze, però non credo che chi lavora nel nostro territorio debba sentirsi per questo sminuito.
Sinergia è un po' la parola chiave del lavoro che ha fatto da direttore del Dipartimento Interaziendale di Emergenza Urgenza, cioè si è occupato principalmente di migliorare tutto ciò che ruota intorno al primo soccorso. In che modo?
Dunque, diciamo che in questa realtà, nella realtà mirandolese proprio, si era, diciamo, creato un gruppettino di medici, di giovani medici, di cui io facevo parte, che hanno creato dei percorsi formativi proprio sull'emergenza urgenza, per cui andammo a Torino, incontrammo gli americani, l'organizzazione americana d'emergenza, e poi siamo tornati nel nostro territorio e abbiamo continuato a lavorare insieme. Quindi la formazione è stato il primo tassello fondamentale per elevare le competenze di medici e anche di infermieri, per cui la nostra strategia è sempre stata quella di fare sinergia con tutte le professioni sanitarie, e quindi abbiamo elevato tantissimo sia le competenze mediche che le competenze anche infermieristiche. Quindi si sono creati diciamo delle equipe multiprofessionali che sapessero gestire l'emergenza urgente. Poi la medicina evolve, quindi dalle automediche siamo passati all'elisoccorso, abbiamo fatto sinergia con l'elisoccorso, quindi competenze anche degli operatori che vanno sugli elicotteri, e quindi in questo modo ci siamo sentiti parte della rete dell'emergenza urgenza dell'Emilia Romagna, che è una delle più avanzate che abbiamo in Italia. Ecco, quindi diciamo che questo target sicuramente è stato raggiunto, quello di creare queste equipe con competenze. Ovviamente ci sono, come dicevo, le criticità legate alle carenze del personale in questo momento medico, perché secondo me bisogna allargare gli orizzonti, bisogna creare delle condizioni anche sociali che possano, in modo tale che questi territori devono essere attrattivi sia sulla mobilità che anche, diciamo, nella parte sociale. Ecco, il vivere, cioè, uno porta la famiglia se il territorio dà delle opportunità culturali, formative, di benessere. Quindi la sfida è questa qua.
Tra i tanti incarichi che ha ricoperto, ce n'è uno che l'ha resa magari più fiero e un altro invece che le è pesato di più?
No, io diciamo che gli incarichi sono stati accettati da me sempre con responsabilità. Ce ne sono stati alcuni particolarmente onerosi, però se dovessi indicare quello che mi è pesato di più, non saprei indicarle cosa, perché tutti sono stati stati ugualmente impegnativi, ciascuno con i suoi problemi e anche le soddisfazioni. Ci sono stati dei momenti professionali che sono stati particolarmente importanti ed è stato quello del terremoto del 2012 che è stata per me una grande realizzazione di mettere al servizio della gente le competenze acquisite negli anni precedenti e quindi creare dal nulla delle strutture che comunque rassicurassero la popolazione, e questo è quello che è stato fatto nel terremoto. Allo stesso modo è stata sfidante per altri versi, però dal punto di vista organizzativo, quella ad esempio sul concerto e l'organizzazione del piano sanitario, il concerto di Vasco Rossi. Sono due estremi, perché uno era la vicinanza alla popolazione, che in un certo senso è quello che mi ha portato a fare il medico, e quindi quella diciamo che mi ha gratificato perché potevo stare vicino alle persone e rassicurarli in un momento così difficile. Quella invece del professionista che studia anche le organizzazioni, certamente quella di Vasco Rossi è stata un'esperienza unica che ho potuto vivere assieme ai miei collaboratori, ed è stata molto sfidante.
Come si organizza un piano d'emergenza per un evento che prevede 200.000 persone?
Beh, una delle prime regole è chi fa emergenza urgenza è di non spaventarsi mai di fronte al problema che ti si presenta e cercare sempre una soluzione. Per fare questo bisogna avere fiducia nei propri collaboratori, avere tanta preparazione, quindi tanti anni di studio, e avere un grande senso pratico, un senso logico. Poi oggi non ci si inventa niente, esistono degli algoritmi particolari, e quello adottato nelle grandi manifestazioni si chiama algoritmo di Maurer, che è un ingegnere tedesco che si è inventato un algoritmo che, in base alla caratteristica dell'evento, diciamo, si calcola un punteggio, e sul punteggio si riescono a estrapolare che tipo di risorse bisogna impiegare: quante ambulanze, quante squadre a piedi, soccorso sanitario, ambulanze di volontari, ambulanze di 118, che kit speciali ci vogliono. Nella fattispecie questo è stato particolarmente impegnativo perché, se ricordo bene, era il periodo che c'erano anche gli attentati, quando c'erano i concerti, e venivamo anche da delle tragedie, quella di Torino, e quindi in questo caso qua avevamo una tensione altissima anche del Ministero dell'Interno, che voleva che fare assolutamente questo evento, ma sapevamo i rischi a cui andavamo incontro. Abbiamo passato in rassegna tutte le ipotesi possibili, dall'attentato biologico, chimico, alla sorveglianza, alle videosorveglianze, il riconoscimento facciale sul campo, ma tutte queste tecnologie io le avevo viste solo nei film. Invece le ho viste agite appunto grazie al nostro Ministero dell'Interno, quindi io riuscivo addirittura a vedere con le telecamere anche le persone che non stavano bene sul campo, quindi le vedevo e riuscivo anche a guidare le squadre, oltre al sistema radio di geolocalizzazione dei soccorritori. Avevamo fatto tutti i pilastri, tutti i fari, tutte le colonne che c'erano sul campo avevano delle lettere, dei numeri, che praticamente come una battaglia navale noi riuscivamo a capire dove avveniva l'evento. È un evento che quella sera lì ha portato 1900 pazienti che sono andati nei nostri ospedaletti da campo che avevamo creato, però diciamo la soddisfazione è stata grande perché per fortuna è andata bene. Però sono eventi veramente molto impegnativi, fatte con la sinergia con i vigili del fuoco in primis, però abbiamo lavorato gomito a gomito con loro anche per predisporre i piani, quindi insomma è stata una sfida. Ho capito cosa significa lavorare in team con delle competenze diverse, e uno deve approcciare questi eventi con umiltà e poi cercare di prendere il meglio dall'esperienza di tutti gli altri.
Tra le varie emergenze che ha affrontato c'è ovviamente anche la pandemia attuale. Come valuta il lavoro fatto finora?
Allora, è stato molto impegnativo e diciamo, mentre il terremoto come prima esperienza fu certamente una situazione che superò le nostre risorse sul campo, ma questo equilibrio venne ripristinato dopo pochi giorni. Nella pandemia invece è stato un periodo molto lungo, caratterizzato dall'incertezza, dalla mancanza anche di piani specifici, perché in realtà noi li avevamo avuti questi piani specifici, però il piano ha un senso se diciamo il problema è localizzabile e localizzato, ma quando è globale, cioè non ci eravamo mai confrontati con la carenza dei dispositivi di protezione, perché non si trovavano, ad esempio, ormai in tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per il primo periodo, dopo avevamo avuto delle difficoltà all'approvvigionamento dei sistemi di protezione. Le linee guida per il trattamento di questa malattia sconosciuta cambiavano in continuazione, quindi c'è stato bisogno di un'adattabilità delle persone, degli operatori, e soprattutto è stato molto difficile supportarli psicologicamente, perché avevamo il problema di accudire i pazienti gravissimi che arrivavano di una malattia che non conoscevamo. La cosa più difficile, credo, dal punto di vista degli operatori sanitari, è stata supportarli e cercare di affrontare senza paura la malattia, e quella dei pazienti è stata veramente drammatica, perché noi abbiamo capito solo a un certo punto, dopo un po' di tempo, che dovevamo gestire la complicanza di questa infezione. Però è stato terribile l'aspetto relazionale: il medico e l'infermiere per definizione devono stare vicino al paziente, lo devono toccare, fargli in genere sentire il contatto della persona e trasmettergli il concetto "io ti prendo in cura", e invece lì dovevamo distanziarci, dovevamo isolarci, mettevamo le maschere, le tute, e non si poteva comunicare se non tramite i tablet. Cioè è stato veramente durissima questa esperienza qua, e questo ovviamente ha comportato un grossissimo lavoro anche sugli operatori, perché soprattutto i giovani medici, quando realizzavano che la malattia era talmente grave, non si poteva fare più niente, questo concetto, che è un concetto quasi da guerra, cioè non l'avevano nel proprio bagaglio culturale. Questo è stato molto molto difficile, quindi è stato fortemente impattante. Poi, come in tutte le cose, l'uomo reagisce, impara, prende l'esperienza, fa la differenza, le conoscenze migliorano. Abbiamo avuto la infodemia, cioè il problema che avevamo troppe informazioni confondenti. Credo che l'abbiano vissuto sicuramente i cittadini, ma l'hanno vissuto anche gli operatori, quindi è stata difficile poi di lunga durata, perché non siamo ancora fuori dalla pandemia, e sono più di 2 anni che insomma combattiamo con questa, quindi è un'esperienza che logora in un modo differente da quello che può fare il terremoto.
Ha influito questa situazione sulla sua decisione di andare in pensione, o sarebbe andato comunque?
No, io sarei andato comunque, perché credo che quando uno lavora sempre ad alti ritmi capisca quando è il momento che ha dato tutto e oltre il quale è bene anche fare i cambiamenti. Quindi non è solo una questione personale, cioè di raggiungere un equilibrio personale, ma è proprio il capire che la spinta motivazionale su tutti i collaboratori, perché poi stiamo parlando di più di 100 medici in tutta la provincia, di oltre 500 infermieri, 150 autisti, soccorritori, cioè quindi un gruppo notevole, e la parte innovativa era stata fatta. Avevamo anche lavorato con delle situazioni fuori scala, quindi l'organizzazione del concerto, la pandemia, le varie emergenze che peraltro si succedono costantemente sul territorio. Ogni 15 giorni noi abbiamo un'emergenza, perché prende fuoco un palazzo, perché c'è l'attentato sull'autostrada, perché cioè, quindi in realtà è un sistema sempre in allerta, ecco, che forse i cittadini non vedono, ma diciamo che io negli ultimi 5 anni sono stato ripetutamente chiamato qualsiasi ora del giorno della notte su questa cosa qua. Quindi c'è un sistema di vigilanza su tutto il territorio, su tutti i pronti soccorsi, che forse è sotto traccia, il cittadino non lo comprende, ma è una sentinella che vigila sulla sicurezza e la salute delle persone. E i pronti soccorsi, che hanno 1000 problemi e notevoli difficoltà, però comunque sono un faro nella notte sempre acceso e a bassa soglia, perché tutti possano accedere almeno a ricevere un'attenzione. Poi sappiamo tutti i problemi che ci sono, i tempi d'attesa e la carenza di personale, ma perché proprio è un lavoro logorante, quindi probabilmente incide anche la stanchezza su tutto questo. Però uno capisce quando è ora di fare il cambio della guardia.
Per quanto riguarda la pandemia, è stato fondamentale il distretto biomedicale mirandolese. Lei ha avuto modo in questi anni di collaborare?
Sono quelle esperienze che dico, di cui uno deve fare tesoro. Si dice che uno deve fare di ogni esperienza tesoro, e così è stato in questo caso, perché il primo approccio con il biomedicale in modo strutturato è stato grazie al dottor Veronesi, che stava appunto sperimentando un casco per la ventilazione non invasiva. Ma questo 15 anni fa, quindi 15 anni fa noi avevamo l'unica automedica della provincia che aveva come sistema di ventilazione per gli edemi polmonari, gli scompensi cardiaci o le insufficienze respiratorie, perché quel nostro territorio c'era anche una ricca tradizione sulla gestione dell'insufficienza respiratoria. Io stesso sono stato parte della pneumologia di Mirandola e mi occupavo di ventilazione, e avevamo sviluppato assieme, appunto, dicevo, al dottor Veronesi e la sua equipe, e avevamo ottimizzato in emergenza l'utilizzo appunto dei caschi. Addirittura un medico aveva fatto anche una tesi di specialità su questo, e quindi avevamo provato anche insieme gestito delle migliorie su quello che era questo device, che nasceva proprio da una ditta del biomedicale, alla quale poi se ne è affiancata un'altra sul territorio. Quindi possiamo dire che questo territorio è ricco di inventive e di progettualità. È stata un'esperienza fatta 15 anni prima che è venuta molto utile nella gestione, ad esempio, del primo approccio all'insufficienza respiratoria del Covid. E l'equipe dell'emergenza di Mirandola era particolarmente esperta, quindi non abbiamo avuto bisogno di fare un training, perché questo device, che era molto utile nelle prime fasi della malattia, lo conoscevamo, lo utilizzavamo, e per noi è stato naturale. Anzi, le dirò di più, che non appena ho sentito che a Wuhan chiudevano la città e milioni di persone, avevo fatto degli ordini di caschi proprio preventivi, non immaginando che a febbraio, l'avevo fatti a dicembre, per cui avevo fatto scorta di caschi pensando proprio che stesse succedendo qualcosa di grosso. E questo quindi è stata una sinergia molto forte col biomedicale, e devo ringraziare produttori locali, appunto, che ci hanno poi continuato a rifornire, appunto, di caschi anche tramite delle donazioni, e a supportarci. Quindi questa è l'evidenza che le sinergie ci sono state. Assieme a questo, come facevo riferimento, sempre grazie alle risorse che ci sono sul territorio del biomedicale e anche del Tecnopolo, quindi con i suoi laboratori, avevamo, come noto, delle criticità sulle dotazioni di protezione degli operatori sanitari, ed era drammatico trovare a volte delle tute queste, e quindi grazie all'iniziativa sul territorio di Mirandola ma anche di Carpi abbiamo iniziato una produzione, è stata iniziata sul territorio una produzione di camici riciclabili, risterilizzabili, sulla quale laboratori qua del distretto biomedicale di Mirandola testavano la loro idoneità a proteggere gli operatori. Quindi sinergia tra mondo tessile e il biomedicale per la sicurezza microbiologica, per cui a un certo punto noi non abbiamo avuto più avuto problemi sulle tute, su tutte queste cose qua, e questa è stata. Addirittura abbiamo fatto il progetto con la regione Emilia-Romagna, abbiamo pagato una ricercatrice per questo, insomma, tante belle iniziative di cui credo che ne dobbiamo dare fieri, e perché la reattività e l'inventiva che c'è stata sul territorio è la dimostrazione che questo territorio può dare tanto, 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 anzi andrebbe proprio implementato.
In questi 32 anni cos'è che l'ha spinta, l'ha motivata a fare sempre di più?
Ma come le dicevo, la curiosità, tanto la passione, credo che sia anche un istinto delle persone, quindi c'è una predisposizione. La gratificazione, che non è mai economica, ma è assolutamente quella di stare vicino e prendersi cura delle persone. Questo concetto qua ti fa superare qualsiasi difficoltà. Insomma, ecco, quindi un conto, come le dicevo, non si finisce mai di fare il medico per tutta la vita, anche se uno va in pensione, perché quello di stare vicino e prendersi cura della persona è un concetto fondamentale, che o ce l'hai oppure è meglio che tu il medico non lo faccia. Quello organizzativo invece è un altro tema, cioè, come le dicevo, a un certo punto realizzi che tu hai dato tutto quello che poteva essere di innovativo, puoi mettere al servizio la tua esperienza, ma è giusto anche passare il testimone.
E a chi decide di intraprendere questa strada, che cosa consiglia?
Fare il medico e studiare medicina è una delle esperienze più affascinanti che un giovane possa intraprendere. Bisogna avere una predisposizione, un percorso di studio molto lungo, pieno di sacrifici, e io ammiro soprattutto le donne medico, perché le donne medico fanno una fatica doppia, perché molto spesso appunto creano poi una famiglia, quindi hanno un impegno veramente formidabile, ecco, eppure noi stiamo andando verso un incremento significativo delle donne medico o delle infermiere, insomma, stesso, quindi, perché anche quelli sono lavori estremamente affascinanti. Quindi bisogna avere tanta passione, tanta dedizione, però c'è una gratificazione, quella che spinge più di tutti, che è quello di proprio del concetto della cura, di fare qualcosa, il bene per un'altra persona. Questa è la spinta principale. Oggi abbiamo delle università qua molto buone, però purtroppo vediamo anche che c'è una migrazione che riguarda tutte le professioni, tutti i nostri laureati verso altri stati. È una questione economica molto spesso, perché le retribuzioni e quei benefici sociali a cui facevo riferimento prima radicano le persone, quindi secondo me dovremmo fare una riflessione in Italia in generale su come riuscire ad attrarre i cosiddetti cervelli in fuga. E molti, in quella bella esperienza che è l'Erasmus, vedono la differenza tra le realtà, quindi a volte scelgono proprio la territorio. Quindi come si affronta questo? Si affronta creando le condizioni sociali, ma anche di ricerca e di innovazione, che però questo territorio può dare. Quindi secondo me occorre creare un dialogo tra le istituzioni e la parte, diciamo, industriale dell'impresa, creare una spinta per attrarre appunto le persone a questo territorio. Le competenze ci sono, manca secondo me l'organizzazione e il contesto, e questo credo che potrebbe essere un impegno del prossimo futuro. Ecco.
Dottore, io la ringrazio per essere stato con noi e per tutto quello che ha fatto in questi anni.
Grazie, la ringrazio.